È veramente una gioia per me trovarmi qui in mezzo a voi quest'oggi. È un giorno di festa, non solo per Federica e per Marco, ma un giorno di festa anche per tutti noi, perché con questi battesimi ci rallegriamo del fatto che il nostro Gesù meraviglioso viene glorificato ancora. Quello che a noi ci preme sempre è dare importanza a questo libro, che forse per qualcuno è un semplice libro, ma per noi è talmente importante perché ha cambiato la nostra vita. E quindi prima di fare la qualsiasi cosa, ci poniamo sempre la domanda: che cosa dice questo libro? E proprio oggi noi vogliamo domandarci: che cosa dice questo libro sul battesimo? Chi sono coloro che possono essere battezzati? Per fare questo vi chiedo a tutti coloro che avete una Bibbia di aprirla nel libro degli Atti, capitolo 8. E mentre voi prendete il libro degli Atti, capitolo 8, voglio farvi capire che cosa intendo comunicarvi. Immaginate che io vi faccia una domanda. Secondo voi quanto è alto questo pulpito? Magari c'è chi ti dà, a occhio sarà 1,60 m. O qualcosa in più. C'è soltanto una cosa che bisogna fare per avere la certezza di quanto è alto. La cosa più semplice di questo mondo: prendere il metro e misurarlo. Per capire cos'è il battesimo, noi vogliamo prendere questo metro e vedere cosa dice questo sul battesimo. Non vogliamo fare polemica, non vogliamo criticare nessuno. Ognuno è libero di credere e di fare quello che vuole. Ma se ci definiamo cristiani, dobbiamo domandarci che cosa dice questo libro sul battesimo. E allora, leggiamo insieme in Atti, capitolo 8, dal versetto 26. Dice così: un angelo del Signore parlò a Filippo: alzati e va verso mezzogiorno, sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è una strada deserta. Egli si alzò e partì. Ed ecco, un etiope e un eunuco e ministro di Candace, regina d'Etiopia, sovrintendente a tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare. E ora, facendo ritorno, seduto sul suo carro, stava leggendo il profeta Isaia. Lo spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro. Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia e gli disse: capisci quello che stai leggendo? Quegli rispose: come potrei, se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Ora il passo della scrittura che stava leggendo era questo: egli è stato condotto al macello come una pecora, e come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nella sua umiliazione egli fu sottratto a giudizio. E chi poté descrivere la sua generazione? Perché la sua vita è stata tolta dalla terra. L'eunuco, rivolto a Filippo, disse: di chi, ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso oppure di un altro? Allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Strada facendo, giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua. E l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che cosa mi impedisce di essere battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore, è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è figlio di Dio. Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco non lo vide più, e continuò il suo viaggio tutto allegro. Fin qui. Non so se ci avete fatto caso. C'è quest'uomo che per i fatti suoi ha fatto il suo bel pellegrinaggio a Gerusalemme, se ne sta ritornando da dove era venuto e sta leggendo un libro della Bibbia, il libro di Isaia. Filippo, guidato da Dio, si avvicina lì e si mette a parlare con lui. Ora, di tutto il discorso fatto da Filippo, questo eunuco, arrivato a un certo punto, capisce che si deve battezzare. E vedendo dell'acqua, strada facendo, fa fermare Carlo e dice: chi mi impedisce di essere battezzato? Chiaramente la risposta di Filippo è: ma se tu credi, nessuno te lo può impedire. E guardate il particolare che vediamo al versetto 38. Fece fermare Carlo e discesero tutti e due nell'acqua. Versetto 39. E risalirono dall'acqua. Dovete sapere che la parola battesimo in greco è baptizo, che significa immergere, sommergere, tuffarsi. Vuole dire essere completamente ricoperti dall'acqua. Ed è esattamente quello che è avvenuto qua. Perché se il battesimo sarebbe stato per aspersione, cioè prendere un po' d'acqua e spuzzarla sulla testa di qualcuno, questo eunuco avrebbe detto a un servo: guarda, qua c'è una brocca d'acqua, vai là, prendi l'acqua che Filippo mi deve battezzare. Invece no. Entrarono nell'acqua e uscirono dall'acqua. Quindi il battesimo biblico è sempre per immersione. E chi sono coloro che possono essere battezzati? Anche Giuliano nell'introduzione l'ha detto, citando le parole di Gesù, dove dice: andate, fatemi discepoli e battezzate. Può essere battezzato chi consapevolmente, coscientemente, in grado di intendere e di volere, decide di diventare un discepolo di Gesù. Noi non troviamo nella scrittura il pedobattesimo, il battesimo di neonati. Noi nella scrittura troviamo sempre il battesimo di persone che hanno scelto di seguire Cristo. Infatti la domanda che viene fatta qui: tu credi? E l'eunuco risponde: sì, io credo che Gesù Cristo è figlio di Dio. Lui risponde, non qualcun altro al posto suo. Più avanti vedremo i battesimi di Federica e di Marco. Anche loro verrà chiesto il perché. Anche loro verranno qui a raccontarci com'è che sono diventati discepoli. Perché questa è la procedura biblica. Essere discepolo e poi essere battezzato. Ma allora che cos'è il battesimo? Il battesimo non è un sacramento. L'Apostolo Pietro, che nella Bibbia ha scritto due libri, due lettere, nella sua prima epistola, capitolo 3, dice che il battesimo non è eliminazione di sporcizia, ma la richiesta di una buona coscienza davanti a Dio. Il battesimo non toglie nessun peccato. Quest'acqua qui è acqua normalissima, non ha nessun potere, non ha nessuna qualità, non infonde nessuna virtù. E quindi il battesimo non ti toglie nessun peccato e neanche ti salva. Che cos'è allora il battesimo? Il battesimo è principalmente tre cose, secondo l'insegnamento della Bibbia. Il primo l'abbiamo visto, ha detto Giuliano, è un'ordinazione divina, è un'obbedienza a un comandamento dato direttamente da Dio. Dio vuole che tutti coloro che seguono Gesù, che sono suoi discepoli, siano battezzati. Quindi il battesimo è principalmente un'obbedienza a un comandamento. La seconda cosa molto importante, il battesimo è un atto pubblico di testimonianza. Perché proprio a questo eunuco viene chiesto: ma tu credi? E lui dice: sì, io credo. Il battesimo che lui ha fatto non è stato altro che un atto pubblico per dire: da questo momento io credo. Chiaramente per Federica e Marco insieme, che da oggi loro credono, loro hanno già creduto, loro sono già dei discepoli di Cristo. Ma oggi con il battesimo lo testimoniano a tutti. La Bibbia dice che lo testimoniano non soltanto a noi esseri umani, ma anche agli angeli, principati, le potestà, che noi non vediamo, ma che loro sono qui e che guarderanno quello che accadrà. E poi c'è una terza verità, ancora più profonda, che è quella che ci fa capire quanto è importante che il battesimo sia fatto per immersione e non per aspersione. L'Apostolo Paolo scrive in due lettere, una in Romani capitolo 6 e l'altra in Colossesi capitolo 2, che noi siamo stati battezzati nella morte di Cristo Gesù. Siamo stati sepolti con Lui e con Lui risuscitati. Cioè, detta così, vi capisco, dice, ma che voleva dire sto Paolo? Battezzati nella morte di Gesù. Sono convinto che al primo che trovo per strada e che si definisce un cristiano, gli chiedo, perché Gesù è morto? Sicuramente mi dirà, per salvarci, oppure per i nostri peccati. Ma tante volte questa suona come una frase fatta. Ma che significa veramente? Cioè, fammi capire, uno muore 2000 anni fa in una croce e mi salva. È morto per i miei peccati, ma a me non mi risulta che il mondo sia tanto migliorato. La malvagità c'era allora e c'è anche oggi. E allora che cosa intendiamo quando diciamo che Gesù è morto per me? Che Gesù ha perdonato i miei peccati? Che cos'è il peccato? La Bibbia dà due definizioni di peccato. La prima è questa. Immaginati di avere un arco con una freccia e hai davanti a te un bersaglio. E tu prendi la mira per fare centro. Ma quando scocchi la freccia, fallisci. Peccato significa fallire il bersaglio, non colpire il bersaglio. Questa è la prima definizione di peccato. Infatti, se ti domando, qual è lo scopo della tua vita? Per che cosa vivi? Perché ogni giorno ti svegli e fai quello che fai? Perché bisogna vivere semplicemente? O perché sei in lotta con una vita avversa dove tu cerchi in qualche modo di realizzare i tuoi sogni? Cerchi di diventare qualcuno, cerchi di farti una posizione sociale, cerchi di avere un bel lavoro e magari per questo studi, cerchi di farti una bella famiglia, avere una moglie, dei figli. Ma tutto questo si riduce al senso della tua vita? La verità è che anche se tu o io, chiunque altro, riuscirebbe a realizzare tutti i suoi sogni, arriveranno i giorni, come dice il saggio Salomone nella Bibbia, in cui tu dirai, io non ci sento più alcun piacere, perché dentro di te c'è un vuoto, e quel vuoto è un vuoto a forma di Dio, che solo Dio può riempire. Guardiamo a quest'uomo, l'eunuco. Si poteva benissimo dichiarare una persona realizzata. Bella posizione sociale, un politico, sovrintendente dei tesori della regina Candace d'Etiopia. Cioè, in poche parole, non si smuoveva una mosca dei tesori della regina senza che tutto passava per le sue mani. Aveva servi, aveva infatti un carro suo con dei servi che lo trasportavano. Un uomo realizzato. Ma alcuni pensano che Dio e la religione come sono come delle stampelle per chi non riesce a camminare. Eppure non mi sembra che quest'uomo stava male o che aveva bisogno di queste stampelle. Ma quest'uomo che aveva realizzato tutto nella vita si rende conto di una verità importante. Gli mancava qualcosa. Fa un viaggio lunghissimo dall'Etiopia fino a Gerusalemme per cercare Dio. E non con i mezzi che abbiamo noi oggi, con l'aereo, con la macchina, con il carro attraversando il deserto. E chi glielo fa fare a uno così? A uno che era ricco e benestante? Tu lo sai che in fondo al tuo cuore, anche tu sei alla ricerca di una felicità, di una gioia, che niente, nessuno ti può dare. Perché questa gioia l'eunuco l'ha trovata solo dopo. Dopo aver dato la sua vita a Gesù, è scritto che dopo che fu battezzato, lui continuò il suo viaggio tutto allegro. Nemmeno si accorse che Filippo era stato rapito, perché aveva una gioia incontenibile. Peccato significa mancare al bersaglio. Perché cosa stai vivendo? La seconda definizione di peccato è trasgredire la legge. Chi di noi non ha mai commesso dei peccati come mentire? Come rubare anche una qualsiasi cosa piccolina? Come venire meno nel rispetto dovuto ai genitori? Allora immagino qualcuno mi dirà, ma allora scusami Giovanni, e le buone opere che ho fatto in vita mia non servono a nulla? Guardate ancora l'eunuco. Lo possiamo definire una persona religiosa. Fa un pellegrinaggio dall'Etiopia a Gerusalemme, va per adorare il vero Dio, ma stava ritornando a casa ancora con mille domande e ancora con un cuore vuoto. Perché la verità è che non è una religione che ti salva. La verità è che Gesù è solo Lui, è la via, la vita e la verità. e nessuno andrà al Padre se non per mezzo di lui. E se ti immagini il giorno del giudizio, come se Dio prendesse una bilancia e da una parte ci mette su un piatto i tuoi peccati, dall'altra le buone opere, e vede un po' quale dei due pesa di più. Non funziona così. Le tue buone opere non possono mai coprire i tuoi peccati. Immagina che un uomo violenti una donna e viene processato. Ora il suo avvocato, perché ogni uomo su questa terra ha diritto ad un avvocato, si rivolga al giudice e dica: signor giudice, è vero, il mio cliente ha sbagliato, ma le posso provare che in fondo è una brava persona, ha fatto tanto bene, posso chiamare a testimoniare amici, parenti, colleghi di lavoro, e tutti parlano bene di lui, ha avuto solo una debolezza. Se il giudice lo lasciasse libero, sarebbe un giusto giudice? No. Se tu pensi che le tue buone opere coprono i tuoi peccati, ti sbagli. Un giusto giudice dirà a quell'avvocato: ma signor avvocato, noi non siamo qui per un'opera buona che il suo cliente ha fatto, ma perché è stata commessa violenza e giustizia bisogna fare. Ed è qui che interviene Gesù. Qui è la buona notizia, perché Gesù è come un avvocato presso il Padre. Ma il nostro avvocato, Cristo Gesù, non dice: lasciamolo libero così, facciamo finta di niente, tanto Dio è buono, perdona a tutti. No, questa è la più grande menzogna che Satana ti può sussurrare all'orecchio. Gesù va davanti al Padre e dice: ok, è vero, Giovanni ha sbagliato. Giovanni merita di pagare per ciò che ha fatto, merita l'inferno, merita la tua ira, merita la morte. Ma facciamo così: anziché far morire lui, anziché far pagare a lui, prendo io la sua colpa e pago io al posto suo. Questo è il Vangelo. Tu ed io non possiamo fare nulla di buono per avere il paradiso, perché le nostre opere non coprono i peccati, ma il sangue di Gesù sì. Lui è morto per me e per te, prendendo il nostro posto sulla croce. Che cosa stava leggendo l'eunuco? Un passo messianico, profetico, scritto 700 anni prima della nascita di Cristo. E non per entrare fuori, uscire fuori tema, ma c'è la prova scientifica che Isaia è stato scritto almeno 300 anni prima di Cristo. E mi dite com'è possibile che un uomo sappia descrivere la morte di un uomo che vivrà 300-700 anni dopo, nei minimi dettagli? Maltrattato si lasciò umiliare, come un agnello condotto al mattatoio non aprì la bocca. Lui prendeva su di sé le nostre iniquità e i nostri peccati per darci a noi la salvezza. Per essere salvato tu devi fare come quell'eunuco, gridare e dire: io credo. Fede, fede, perché la salvezza è un dono, è una grazia di Dio. Ora qualcuno di voi mi dirà, e vado verso la conclusione: belle parole, ma tu non sai che vita ho fatto io fino ad oggi, tu non sai quello che ho dovuto passare, tu non sai le sofferenze, le delusioni, i traumi e le cicatrici che mi porto ancora nel mio cuore, e quante volte sono stato deluso da persone che come te dicevano delle belle parole. È vero, quando ti fidi di qualcuno c'è sempre il rischio di essere deluso, ma ancora una volta ti invito a guardare a questo eunuco, perché di lui non sappiamo nemmeno il nome, ma sappiamo che era un eunuco. Sapete che cos'è o chi è un eunuco? È un uomo a cui è stata tolta la sua virilità. È un uomo a cui veniva fatta violenza, perché se doveva stare vicino alla regina, i re non volevano trovarsi delle brutte sorprese. Non volevano che la regina venisse violentata. Chi doveva stare vicino alla regina diventava eunuco. Era un uomo a cui è stata fatta violenza fisica. E stava leggendo le frasi rivolte a Gesù di un uomo che in una sola notte ha subito tanto. Ma tante violenze per amor tuo, per amor mio. E credimi, se c'è qualcuno che ti può dire: io ti capisco, so cosa stai passando perché l'ho passato anch'io, quell'uomo si chiama Cristo Gesù. Di quest'uomo l'eunuco si fidò, di quest'uomo che gli ha dato vera gioia, di quest'uomo che è riuscito, come dice sempre Isaia, per mezzo delle sue lividure, delle sue ferite, noi siamo stati guariti. Ognuno di noi ha un passato diverso. Ognuno di noi ha le sue sofferenze, le sue cicatrici. Ma credimi che quello che Gesù disse è vero. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e affaticati, tu che hai sofferto violenze, tu che hai subito la qualsiasi cosa, vieni a me e io darò riposo alle anime vostre. L'Apostolo Paolo dice una grande verità. Chi è in Cristo Gesù è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. Che cos'è il battesimo? Nel momento in cui tu hai accettato Gesù, tu ti identifichi con la sua morte, con la sua sepoltura e con la sua risurrezione. Come dice Paolo, sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E così nel momento in cui più tardi Federica e Marco saranno immersi nelle acque, ciò simboleggerà la loro partecipazione alla morte di Cristo. I pochi istanti in cui saranno in quelle acque simboleggia il loro seppellimento con Cristo. Nel momento in cui usciranno dall'acqua simboleggia la loro risurrezione, la loro nuova vita. Gesù vuole darti questa nuova vita. Ora sta a te accettarla o rifiutarla. E io ti auguro con tutto il cuore che la gioia che ha sperimentato l'eunuco, la gioia che ha sperimentato Federica, la gioia che ha sperimentato Marco sia anche la tua. Che il Signore ti benedica. Amen.